Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti, cari amici ascoltatori, e bentrovati alla sesta puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, e con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di tutte le modalità, ovviamente legali, lo sottolineo, finalizzate a difendere la propria casa dai creditori. E infatti abbiamo fatto anche un video lancio rispetto al podcast, ed è proprio per tutti coloro che volessero riascoltare la puntata della scorsa settimana che vi dico che potete recuperarla al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app scaricabile da tutti i Play Store, scrivendo semplicemente Radio Fab. Ma andiamo immediatamente a svelare la tematica della puntata, perché le cose da dire sono tantissime, perché noi questa sera parleremo dell'istituto giuridico del matrimonio. Ma prima di dedicarci in senso stretto all'argomento di puntata, vorrei introdurre la nostra rubrica relativa alle curiosità giuridiche, parlando per l'appunto di 8 benefici legali che si possono ottenere con il matrimonio. Il primo è relativo all'articolo 143 del Codice Civile, che sancisce i diritti e i doveri dei coniugi. Con il matrimonio, infatti, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra cui la fedeltà, la reciproca assistenza morale e materiale, la coabitazione e la collaborazione economica anche nell'interesse della famiglia. Il secondo beneficio potrà sembrare scontato, ma non lo è, perché tra i vantaggi legali del matrimonio c'è anche il congedo matrimoniale. Congedo è quel periodo di assenza giustificata dal luogo di lavoro che non costituisce ferie e viene maturato appunto nel caso in cui ci si sposi, e solitamente fruito nei 30 giorni successivi alle nozze, o per la luna di miele o per definire, quindi se si anticipa nei 30 giorni precedenti al matrimonio, per definire gli ultimi preparativi delle nozze. Il terzo beneficio che citiamo riguarda gli assegni e le detrazioni per coniuge a carico. Infatti, in caso di coniuge inoccupato o addirittura disoccupato, in seguito alle nozze, quello lavoratore e l'altro coniuge avrà diritto a percepire un sostegno economico erogato dall'INPS, purché siano verificate alcune condizioni, con un importo calcolato in base alla tipologia di nucleo familiare e al numero dei suoi componenti. Altro vantaggio che si acquisisce con il matrimonio riguarda il diritto / dovere di prendersi cura dell'altra persona con dedizione. Questo è forse, a dirla tutta, tra gli aspetti più belli e ricchi di valore delle nozze. L'essere sposati vi garantirà pieno diritto e dovere di essere informati circa la situazione fisica del coniuge, prestando cura e sostegno in caso di malattia. Il quinto beneficio riguarda invece le spese mediche. Esse possono essere detratte, entro un determinato limite, questo appare ovvio, anche dall'altro coniuge che non le ha sostenute materialmente, qualora questo abbia una maggiore capienza fiscale, ovvero un reddito sufficiente per detrarre tali spese. Tra i benefici vi sono poi le detrazioni su un mutuo, su un potenziale finanziamento. Sempre per la stessa logica appena richiamata, anche gli interessi passivi sul mutuo legato all'acquisto di una casa cointestata possono essere detratti da un solo dei due coniugi, da uno solo dei due coniugi, per ragioni di mera capienza fiscale. Il settimo beneficio che citiamo riguarda la reversibilità della pensione e la successione di eredità. Sembra brutto a dirsi, e anche solo da immaginare prima del matrimonio, ma a volte la vita ci costringe e costringe un po' tutti a pensare al peggio e a tutelarsi in questi casi. La reversibilità garantisce al coniuge superstite di continuare a percepire la pensione del marito o della moglie, mentre la successione permetterà di ereditare i beni della coppia, condividendo il tutto, nell'eventualità che vi siano, con i figli. Infine, ottavo punto, citiamo in maniera molto generica e lo buttiamo così un po' sul tavolo, una serie di agevolazioni che si generano in presenza di figli. Qui però la normativa ha fatto diversi passi in avanti un po' per tutti, equiparando in maniera totale i figli delle coppie di fatto ai figli di quelli nati all'interno del matrimonio. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, passiamo alla musica, andandoci a ascoltare gli Equipe 84 con Io ho in mente te.
Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, che ti penso ed ho in mente te.
Ed eccoci tornati in diretta qui a Radio Fab, dopo questo famosissimo brano dell'Equipe 84 intitolato Io ho in mente te. Ma entriamo immediatamente nel vivo della puntata chiedendoci: ma che cos'è giuridicamente il matrimonio? Esso è un legame fra due persone, finalizzato alla formazione di una famiglia, che può avere due accezioni. Si può parlare di matrimonio nel senso di rapporto giuridico oppure di atto giuridico. L'atto giuridico è la celebrazione, o per meglio dire il negozio giuridico. Esso è basato sul rispetto della forma della celebrazione, poi ci torneremo, nonché delle condizioni per contrarre matrimonio, che se non osservate conducono l'atto ad essere dichiarato invalido. Il matrimonio rapporto è invece comprensivo di tutti gli effetti di natura, sia personale che patrimoniale, i quali scaturiscono dalla celebrazione delle nozze. Come a tutti ben noto, nell'ordinamento italiano vi sono due forme di matrimonio, quello civile e quello concordatario. In base all'articolo 82 del Codice Civile, il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Il matrimonio concordatario è contratto secondo le regole del diritto canonico. L'atto è formato seguendo appunto queste regole, ma gli effetti prodotti sono anche in sede civile. Questo quando sono osservate, questo sembra ovvio, le modalità della trascrizione e si sia data lettura all'atto della celebrazione degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile. Ciò significa che, in concreto, la legge italiana ne regola il rapporto. Il matrimonio civile è invece regolato da leggi italiane, sia per quanto riguarda l'atto che il rapporto. Le due fattispecie di matrimonio sono pertanto diverse sulla forma della celebrazione, sui presupposti per potersi sposare e infine sui criteri per comminarne l'invalidità. Con il concordato, reso esecutivo nel 29, al matrimonio canonico sono stati riconosciuti effetti civili, ma sussistevano nette differenze tra le due tipologie. Ed è proprio per questo che negli anni si è reso necessario apportare delle modifiche che sono culminate nella legge sul divorzio del 1970, norma che ha sancito la possibilità anche per i cattolici di sciogliere il vincolo matrimoniale con efficacia al momento della sentenza. Il matrimonio invece acattolico è quello che è una sorta di variante di quello civile. Stiamo parlando di tutte le religioni che non sono quella cattolica, ovviamente. Questo tipo di matrimonio è celebrato davanti a un ministro di culto acattolico ammesso nello Stato. Il ministro di culto, ovviamente, non è ufficiale dello Stato civile e deve infatti essere autorizzato alle celebrazioni dalla pubblica autorità. E andiamo avanti, dettagliando un po' meglio l'istituto del matrimonio civile. Esso consiste in un complesso procedimento di celebrazione. In dottrina è discusso su quale possa essere il suo contenuto, se esso consiste nella semplice affectio coniugalis, cioè nella volontà duratura dei coniugi di vivere come marito e moglie, oppure nella cosiddetta communio omnis vitae, cioè in una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. Quest'ultima questione è quella preferita dalla giurisprudenza. Infatti la communio omnis vitae presuppone due diverse realtà. Sul piano soggettivo consiste nella volontà di vivere come marito e moglie, mentre su quello oggettivo rappresenta un'organizzazione affettiva stabile. Però a dirla tutta, quello che alla legge interessa non è tanto l'aspetto interno dei sentimenti, ma bensì l'aspetto esteriore della forma dell'atto, con i suoi effetti tipizzati che ne derivano. L'aspetto soggettivo è scarsamente rilevante per la legge. Ciò che conta, ripeto, è il rispetto dei presupposti e le conseguenze in termini di atti giuridici. Cari ascoltatori, torneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Allora ci andiamo ad ascoltare i Sevigliani Patanegra con un pezzo intitolato Bodas de Sangre. Vai Cape!
Thank you.
e rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato i Patanegra e la loro Bodas de Sangre. Ma torniamo a parlare dell'istituto del matrimonio dicendo che in dottrina si discute se esso sia o meno un negozio giuridico. Sicuramente non è un contratto, questo lo diciamo con certezza, in quanto non si costituiscono o regolano dei rapporti giuridici patrimoniali. Tuttavia si parla del matrimonio come un negozio giuridico bilaterale o ancor più genericamente si parla di semplice accordo. Altra cosa fondamentale da sottolineare tra le caratteristiche delle nozze è la presenza della figura dell'ufficiale di Stato civile. Infatti, nel matrimonio abbiamo la presenza di tre soggetti, i due nubendi e l'ufficiale per l'appunto di Stato civile. Inoltre, sembrerà scontato, ma il motore della vicenda matrimoniale, seppur da solo non sia sufficiente, è la volontà dei nubendi. L'atto di matrimonio è un atto puro, esso non può essere sottoposto a condizione o a termine. Non si può, cioè, decidere di sposarsi se accadrà qualcosa in futuro, e questa è la condizione, come non si può contrarre matrimonio oggi e far decorrere gli effetti giuridici solo domani. E questo è ovviamente il termine. Se sono aggiunti termini o condizioni, l'ufficiale dello Stato civile non può celebrare il matrimonio e qualora fosse celebrato, i termini e le condizioni non si considerano apposti. Diciamo anche che l'atto di sposarsi è incoercibile, pertanto sono vietati i patti che fanno nascere un obbligo a contrarre matrimonio. Pensate che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che è stato pattuito nella stessa. Inoltre, in caso di non adempimento, i doni regalati nella pendenza della relazione o in funzione del futuro matrimonio, poi non celebrato, sono considerati ripetibili, cioè sono restituibili a chi li ha donati, perché la promessa di matrimonio non rappresenta un contratto, tantomeno un'obbligazione naturale. La legge, infatti, vuole tutelare il più ampiamente possibile la libertà matrimoniale affinché il consenso rimanga, e questo citiamo testualmente la norma, libero e spontaneo. L'appena richiamata restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio e poi questo non è stato contratto, deve essere domandata entro un anno dal rifiuto a contrarre matrimonio o dalla morte di uno dei promittenti. Tale richiesta può essere fatta a prescindere dai motivi che hanno portato alla rottura. Diciamo anche che per doni si intendono tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra gli sposi in vista del matrimonio e vi rientrano ad esempio anche le fotografie. E per terminare questo momento ci chiediamo, e poi lo finiremo dopo la prossima canzone, quali siano i requisiti per contrarre matrimonio. Per poter contrarre matrimonio, la legge richiede la presenza di determinate condizioni e la prima che citiamo è la maggiore età, o almeno aver compiuto 16 anni, questo se il tribunale concede un'autorizzazione. In quest'ultimo caso, per l'appunto, il tribunale può concedere l'autorizzazione una volta accertata la maturità psicofisica, ossia la capacità di valutare coscientemente la responsabilità che deriva dal matrimonio, oppure può anche accertare la fondatezza delle ragioni addotte, che devono costituire il grave motivo per cui si richiede l'anticipazione delle nozze. E la sussistenza di questi gravi motivi, come ad esempio una gravidanza, sarebbe negli ultimi anni la giurisprudenza non lo consideri da solo, una gravidanza non venga considerata da sola sufficiente all'autorizzazione. Spetta solo al minore la valutazione delle ragioni di un'anticipazione, mentre al giudice spetta solo il controllo che questi fatti sussistano e siano fondati, nonché costituiscano un grave motivo. Requisiti che devono essere accertati congiuntamente e non in maniera alternativa. Al minore autorizzato a contrarre matrimonio, se le circostanze lo esigono, ad esempio il minore non ha genitori o tutori, o se li abbia il tribunale, o se il tribunale ravvisi l'opportunità che sia un esterno ad assisterlo, viene nominato un cosiddetto curatore speciale che lo aiuta nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali ex articolo 90 del Codice Civile. Cari ascoltatori, passeremo al secondo requisito che abbiamo appena citato, solo dopo il terzo brano della nostra puntata. A voi in negrita con In ogni atomo. Ed erano in negrita con In ogni atomo. Ma come anticipato poc'anzi, continuiamo a parlare dei requisiti necessari per contrarre matrimonio. Il secondo che citiamo è la piena sanità mentale. Non possono infatti sposarsi gli interdetti per infermità di mente. se l'istanza di interdizione è solo stata promossa, il pubblico ministero che abbia valutato che ci siano i presupposti per una potenziale interdizione può chiedere la sospensione della celebrazione finché non sia passata in giudicato la sentenza sull'interdizione. Non può contrarre matrimonio neanche colui che dimostri di non essere stato capace di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, al momento della celebrazione. Tuttavia, se vi è stata coabitazione con la sposa o con lo sposo per un anno, dopo che il coniuge incapace ha riacquistato la pienezza delle sue facoltà mentali, esso non può più essere impugnato, quindi non può essere annullato. Ma passiamo al terzo e ultimo requisito, che è la libertà di Stato. Sembra ovvio, ma non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente. Ovvio appare che il matrimonio o l'unione civile deve essere ancora valida e produrre ancora effetti in sede civile. Ma dopo aver parlato di requisiti, passiamo ai cosiddetti impedimenti e dirimenti nel contrarre matrimonio. Il nostro ordinamento prescrive degli impedimenti per poter contrarre matrimonio. Essi si distinguono a seconda se comportino la nullità del matrimonio e sono detti dirimenti, o se ne determinano una semplice ammenda e sono detti impedenti. I dirimenti sono l'esistenza di rapporti di parentela, affinità o adozione tra i nubendi. Tuttavia il tribunale, nel caso il matrimonio debba avvenire tra zia o zio e nipote, o tra gli affini in linea collaterale in secondo grado, può autorizzarlo anche se si tratti di affiliazione, oppure può accordarlo in caso in cui l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo, nel caso debba avvenire tra gli affini in linea retta, quindi tra zia e nipote per esempio. Seconda questione dirimente riguarda l'omicidio tentato o consumato da un nubendo sul coniuge dell'altro. Se c'è stato solo rinvio a giudizio, ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento. Pertanto, finché non interviene una sentenza definitiva, o per meglio dire passata in giudicato, il matrimonio risulterà valido se celebrato prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Quanto ai fattori impedenti, ripetiamo che essi non comportano la nullità del matrimonio eventualmente celebrato, loro sono il lutto vedovile, non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trascorsi 300 giorni dallo scioglimento o dall'annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Questa norma tutela infatti eventuali dubbi di paternità su un'ipotetica gravidanza. Ciò fatto salvo il caso in cui il precedente matrimonio non sia stato consumato, vi era impotenza o se sono separati da più di 3 anni. Il tribunale, tuttavia, può autorizzare al matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna. Il secondo fattore è l'omessa pubblicazione, salvo che il tribunale abbia concesso una riduzione dei termini della pubblicazione per gravi motivi o il matrimonio sia stato celebrato in imminente pericolo di vita per uno degli sposi. E concludiamo questa parte parlando della pubblicazione. La celebrazione deve essere infatti preceduta da pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello Stato civile. Essa va richiesta nel comune di residenza di uno dei due sposi, ma è fatta nei rispettivi comuni di entrambi. La pubblicazione ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti l'imminente celebrazione, affinché chi vi abbia interesse o sia a conoscenza di un impedimento possa fare opposizione. L'ufficiale dello Stato civile può rifiutarsi di formalizzare la pubblicazione se rileva dei motivi che ne impediscono la celebrazione, rilasciando un certificato contenente il motivo del rifiuto. Contro di esso, quindi contro il certificato contenente il motivo del rifiuto, è ovviamente possibile fare ricorso al tribunale. cari amici, andremo a terminare il nostro racconto solo dopo il prossimo brano. A voi Elvis Presley con la famosissima Can't Help Him Fall in Love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
E rientriamo in diretta qui a Diritto per Mezz'ora dopo questo bel brano di Elvis Presley. Ma andiamo a concludere la nostra trattazione aggiungendo che il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dopo da quello della pubblicazione e dentro il 180esimo giorno, sembra un po' particolare, a partire dal terzo giorno dell'avvenuta pubblicazione. Se non avviene entro questo arco temporale, la pubblicazione si considera come non avvenuta. Come accennato in puntata, si può fare opposizione alla celebrazione. E a questo punto ci chiediamo chi possa farlo. Possono farlo i genitori, per qualunque causa, che osti alla sua celebrazione. Possono farlo gli sposi, se uno è soggetto a curatela o tutela. Tale diritto spetta però anche al curatore o al tutore. Spetta inoltre al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Infine citiamo il pubblico ministero, il quale deve sempre fare opposizione se sa che vi sia un impedimento o consti l'infermità di mente di uno degli sposi. L'atto di opposizione deve ovviamente dichiarare la qualità dell'opponente e le cause dell'opposizione stessa. Se l'opposizione è respinta con decreto motivato, l'opponente, salvo sia l'ascendente o il pubblico ministero, può essere anche condannato al risarcimento dei danni. Quanto alla sua celebrazione, aggiungiamo che il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello Stato civile a cui fu fatta la richiesta di pubblicazione. salvo che per ragioni di necessità o di convivenza non sia celebrato in un altro luogo, oppure se uno degli sposi, per infermità o altro impedimento giustificato, è nell'impossibilità oggettiva di recarsi alla casa comunale. L'ufficiale in questo caso si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e, alla presenza di 4 testimoni, procede alla celebrazione. La celebrazione ordinaria deve avvenire nel giorno fissato dalle parti, alla presenza, lo ripetiamo, dell'ufficiale di stato civile e 2 testimoni. L'ufficiale dello stato civile darà lettura degli articoli che abbiamo anche richiamato in puntata, che sono il 143, il 144 e il 147 del codice civile. Dopodiché riceverà dalle parti personalmente e l'una dopo l'altra la dichiarazione che si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. Immediatamente dopo la celebrazione deve essere compilato l'atto di matrimonio. L'ufficiale dello Stato civile non può rifiutarsi a celebrarlo se non per una causa ammessa dalla legge. Se si rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso al tribunale di zona. E concludiamo dicendo che la legge ha normato anche la circostanza relativa al matrimonio celebrato davanti a un ufficiale dello Stato civile che tale appare, ma in realtà non è. Qui il legislatore considera comunque il matrimonio valido. Questo a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, fossero a conoscenza del problema. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, siamo quindi a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano meraviglioso, una cover in realtà, di Rino Gaetano, intitolato A mano, e ricordate, Duralex, Sad Lex, alla prossima puntata.
Che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera e non come adesso. Nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai gelare. Può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vedrai con il tempo lì sopra. sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, e torna fedele, l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, che neanche l'inverno potrà mai celare, può crescere un fiore da questo mio amore per te. Vai!
Diritto per me.